CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Il paradosso di grazia e verità di Randy Alcorn. Adattamento radiofonico di Katia Vizzo.
Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro di Randy Alcorn, Il paradosso di grazia e verità. Realizzare un cristianesimo equilibrato. Quando comprendi che non meriti nulla di più che l'inferno, anche il giorno peggiore assume una prospettiva tutta nuova, non credi? I credenti in Sudan, i quali hanno sofferto in maniera incredibile per la propria fede, sono profondamente grati a Dio per le benedizioni che ricevono giorno per giorno. E noi invece ci lamentiamo e facciamo il broncio. La gratitudine ci dovrebbe distinguere nettamente dal mondo senza Cristo. Se lo spirito di ingratitudine che caratterizza la nostra cultura caratterizza anche noi, allora cosa abbiamo da offrire agli altri? Se riesco a comprendere che merito la morte dell'anima, allora sarò pieno di gratitudine, non solo per le enormi benedizioni di Dio, incluse la redenzione e la patria nei cieli, ma anche per le piccole benedizioni quotidiane, come il sole, la pioggia, un cuore che batte, occhi che vedono, gambe che camminano, una mente che pensa. E persino se non godo di tutte queste cose, avrò comunque tante altre cose belle che non merito, poiché Gesù ha acconsentito a farsi schiacciare dal peso dei miei peccati. Io potrò godere nell'eternità di una mente sana e di un corpo perfetto. Immagina un re, potente e generoso. Nel bel mezzo del suo benevolo regno, viene a sapere che i suoi sudditi si sono ribellati. Manda così dei messaggeri per indagare. I ribelli li uccidono. Allora manda il proprio amato figlio, il principe. Lo uccidono selvaggiamente e appendono il suo corpo sulle mura cittadine. Cosa pensi che dovrebbe fare ora il re? Mandare i suoi eserciti a punire i ribelli come minimo, a sterminarli, a bruciare i loro villaggi. Il re avrebbe sicuramente il potere e tutto il diritto di vendicarsi in questo modo. Ma cosa succederebbe se il re facesse tutto il contrario e perdonasse completamente questi criminali? Accetterò mio figlio, che voi avete ucciso, come pagamento per tutta la vostra ribellione. Siete liberi. Tutto quello che vi chiedo è di ammettere le vostre trasgressioni e di accettare il perdono che mio figlio ha comprato per voi. Queste parole ci lascerebbero a bocca aperta dallo stupore, ma il re non ha ancora finito di parlare. Invito tutti voi a venire a vivere nel mio palazzo, mangiare alla mia tavola e godere di tutti i piaceri del mio regno. Vi adotterò come figli e diventerete miei eredi, cosicché tutto ciò che è mio sarà per sempre vostro. Incredibile, vero? Il re aggiunge ancora: non vi obbligo certo ad accettare la mia offerta, ma sappiate che l'unica alternativa è passare il resto delle vostre vite in prigione. La scelta è vostra. Si può immaginare che qualcuno, di fronte ad un simile discorso, risponda: ma come si permette al re di mandare qualcuno in prigione? Che tiranno crudele! Questa è la grazia di Dio per noi. È inutile cercare di sforzarsi per comprenderla pienamente, perché non ci riusciremmo comunque. Visto che la grazia ci risulta tanto incomprensibile, cerchiamo di falsificarla un pochino per sembrare un po' meno cattivi e rendere il tutto un po' più logico per la nostra visione limitata. Quando siamo poi finalmente riusciti ad adattarla per benino, non siamo più né degni e né impotenti. Siamo semplicemente anime sviate. Pertanto noi non siamo più dei disgraziati e la grazia non è più grazia. La cosa peggiore che possiamo insegnare alle persone è che sono buone anche senza Gesù. In realtà, proprio come un dottore non offrirebbe mai un'operazione salvavita a delle persone sane, Dio non offre la sua grazia a persone buone. Gesù stesso ha detto: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». Luca 5, 31-32. Non credere mai a nulla riguardante te, o Dio, che faccia sembrare la sua grazia meno che stupefacente. Infatti la grazia è proprio questo, stupefacente. Marty, un uomo d'affari che frequenta lo studio biblico a casa nostra, ci raccontò di come il suo capo facesse ai propri clienti delle promesse che poi non era in grado di mantenere. Concordi, gli suggerimmo di affrontare il suo capo e di dirgli chiaramente che non era d'accordo con la sua etica lavorativa. Secondo noi, se le cose non fossero cambiate, Marty avrebbe dovuto licenziarsi. Senz'altro fu un po' rischioso suggerirgli di imporsi a favore della verità. Dopotutto, benché fosse un tipo davvero simpatico, Marty non era un credente. Avremmo potuto fare il seguente ragionamento. Non imponiamo la verità a Marty. Per ora ha semplicemente bisogno di conoscere la grazia. Il giorno dopo Marty mi telefonò. Ascoltare il vostro gruppo ieri sera mi ha fatto comprendere che avete qualcosa di cui io ho realmente bisogno. Ci incontrammo per pranzare insieme e io condivisi con lui la mia fede in colui che è pieno di grazia e verità. Senza perdere tempo, al tavolo del ristorante pregammo insieme e Marty si pentì dei suoi peccati e diede la sua vita a Cristo. Dio usò la potenza persuasiva della verità cristiana, misericordiosamente spiegata dalle persone che frequentavano lo studio biblico. Marty fu condotto alla grazia attraverso verità. Una vita con Dio non pone al centro le cose che dovremmo evitare, ma colui al quale ci siamo affidati. Quando definiamo la fede con frasi che iniziano con parole come «devi» e «non devi», piuttosto che attraverso Cristo, c'è qualcosa che non va. Infatti la vita del cristiano consiste in molto più che un semplice management dei peccati. La grazia di Dio cambia i cuori. Ma ogni cambiamento nel nostro modo di comportarci, che non dipende dalla sua potenza, è farisaico e ipocrita, e Dio lo disprezza come il peggiore dei peccati immaginabili. I giovani che sono cresciuti in un ambiente in cui si predicava la verità senza la grazia hanno un forte rifiuto per l'ipocrisia farisaica e si sentono attratti verso quei sostituti della grazia che il mondo pubblicizza abilmente. I bassi standard della società e il suo disinteresse per la verità non hanno nulla a che vedere con la grazia. Tuttavia, ad una persona a cui è stata inculcata la sola verità, che è stata letteralmente picchiata con un pezzo di guardrail, questa falsa libertà dà una forte illusione di grazia. Effettivamente, coloro che crescono con una religione senza gioia imparano che non hanno nessuna speranza di essere all'altezza di standard tanto sconfortanti. Che senso ha provare? È impossibile farcela. Tuttavia, comprendere realmente le verità bibliche è come avere un guardrail che ci impedisce di cadere giù dalla rupe. Un viaggiatore avveduto non maledice il guardrail, non si lamenta dicendo: «Quel guardrail ha ammaccato il mio paraurti». Egli si affaccia al dirupo e, vedendo le auto distrutte giù in basso, è grato per l'esistenza dei guardrail. I guardrail della verità sono stati messi lì, non per punirci, ma per proteggerci. Gesù pregò dicendo: «Santificali nella verità, la tua parola è verità». La verità è molto più che un insieme di fatti o un qualcosa in base al quale agiamo. Anzi, è la verità che agisce in noi. Noi non possiamo cambiare la verità, ma la verità può cambiare noi. Essa ci santifica, mettendoci da parte rispetto alla falsità strettamente connessa alla nostra natura peccaminosa, di cui il mondo invece si fa paladino. Dio ha scritto la sua verità nei cuori umani. Romani 2,15. La vergogna e i rimorsi di coscienza sono una conseguenza della consapevolezza di avere violato la verità. Molte persone si sentono attratte dalla verità quando se ne parla in maniera misericordiosa, perché hanno un grande vuoto che vorrebbero colmare. Il cuore umano desidera profondamente la verità, anche quando apparentemente la rigetta. Dobbiamo camminare nella verità. Terza lettera di Giovanni 1:3. Amare la verità e credere nella verità. Seconda Tessalonicesi 2:10-12. La verità ha sempre un unico centro di gravità, Gesù Cristo, il quale ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita». Giovanni 14:6. Egli non ha dichiarato che ci avrebbe mostrato o insegnato la verità o che l'avrebbe modellata su di sé. Egli è la verità personificata. Egli è la fonte della verità e il punto di riferimento con cui ogni pretesa di verità deve confrontarsi. Pertanto non importa su quante cose siamo nel giusto, se ci sbagliamo su Gesù, esse non valgono proprio nulla. Il Dio della verità non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Numeri 23:19. Il diavolo è un ingannatore, sempre pronto a negare, a modificare e riguardare la verità, a rigirare la verità, aggiornando di continuo il listino prezzi. Gesù ha detto: non vi è verità in lui, e lo ha chiamato bugiardo e padre della menzogna, affermando inoltre che quando mente parla secondo la propria natura. Giovanni 8:44. Satana è un vero e proprio talento naturale dell'inganno. Infatti è eloquente, insinuante, persuasivo, convincente, e noi siamo incredibilmente creduloni. Quando affermiamo la verità, parliamo la lingua di Cristo. Quando invece mentiamo, parliamo la lingua di Satana. Tu e io possiamo scoprire la verità, ma non possiamo crearla. Ciò che è vero è verità, e ciò che non è vero semplicemente non è verità. Ciò vale per tutti noi, in qualsiasi epoca o tempo. La nostra cultura ci porta a vedere la verità come qualcosa dentro di noi, soggetto ad essere rivisto man mano che cresciamo in maturità, esperienza e saggezza. La Bibbia invece afferma che la verità è un qualcosa al di fuori di noi, che possiamo accettare o non accettare, ma che non potremo in nessun caso modificare. La verità non ha nulla a che vedere con le nostre percezioni o con i nostri desideri. Essa ha a che fare con la realtà, con la lettera maiuscola. seppure una vasta maggioranza tra di noi si mettesse d'accordo per votare a sfavore della forza di gravità, ciò non avrebbe nessunissimo impatto sulla realtà. Noi occidentali abbracciamo degli ideali democratici e questo ci dà la convinzione che dovremmo avere voce in capitolo per quanto riguarda la verità. Tuttavia, l'universo non è una democrazia e la verità non è messa ai voti. Siamo davvero bravi a confondere ciò che vorremmo che fosse vero con ciò che lo è realmente. Lewis affermò di scrivere unicamente per esporre il cristianesimo così com'è, che è appunto ciò che è, ciò che era molto prima che fossi nato, ciò che mi piaccia o meno. Tutti noi abbiamo una teologia personale. La questione però è se si tratta di una teologia vera o falsa. Oggigiorno molti insegnamenti religiosi sono ispirati più dalle tendenze sociali che dalla volontà di essere veritieri. Infatti, verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma, per prurito di udire, si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Seconda lettera di Timoteo 4:3. Alcuni pastori e predicatori televisivi sono pagati molto bene affinché giochino in maniera infida con la verità. Tuttavia, Spurgeon ha detto: colui che appartiene a Cristo deve avere un cuore da leone, audace, risoluto, dedito ad amare per prima cosa Cristo, subito dopo la sua verità. E Cristo è la sua verità più di qualsiasi altra cosa al mondo. Dovremmo seguire l'esempio dei credenti della Chiesa di Berea, i quali esaminavano ogni giorno le Scritture per vedere se le cose stavano così. Atti 17:11. Si potrebbe affermare che il teologo più influente negli Stati Uniti sia Oprah Winfrey. La sua spiritualità è un guazzabuglio di psicologia, guarigione e citazione delle Scritture prese fuori dal loro contesto. Si tratta di una spiritualità fai da te, libera da qualsiasi chiesa. Tutte le strade conducono al paradiso. Karma? Ma certo. Fato? Perché no? Reincarnazione? Probabile. E visto che ci siamo, perché non aggiungere un po' di buddismo, induismo, New Age e affidarci alla guida degli angeli? La fede di Oprah è amorfa, mutevole, adattabile ai profili e alle preferenze individuali. Si tratta di una religione su misura che tutti possano indossare a pennello, concepita per una cultura post-cristiana. Oprah non parla dell'influenza biblica e della peccaminosità umana, della deità di Cristo, del sacrificio sostitutivo, del giudizio finale, della resurrezione o dell'inferno. Perché? Perché sono elementi che definiscono la spiritualità con molta precisione. Si tratta di verità che confutano sistemi di fede falsi, quindi anche quelli di cui Oprah si fa paladina. Essa afferma: uno degli errori più grandi dell'umanità è quello di credere che ci sia una sola via. In realtà ci sono molti sentieri diversi che conducono a ciò che potremmo chiamare Dio. Aspetta un attimo. Gesù non ha mai detto: io sono una via, una verità e una vita. Sono una via per giungere al Padre. Gesù invece ha detto: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14:6. Oggigiorno persino molti cristiani, cresciuti in una cultura che condanna un simile modo di pensare come ristretto e intollerante, considerano l'affermazione che solo i cristiani andranno in cielo come arrogante. Senz'altro sarebbe un modo di pensare arrogante se ce lo fossimo inventato noi. Ma non l'abbiamo fatto. stiamo semplicemente ripetendo ciò che disse Gesù. Non confidiamo in noi stessi, confidiamo in Lui. Se dipendesse da noi, sicuramente ci inventeremmo qualcosa che riscuoterebbe più consensi, ma non dipende da noi. Purtroppo oggigiorno diversi cristiani credono che non sia appropriato condividere la propria fede in Cristo con persone di fede diversa. Quando l'organizzazione cristiana Jews for Jesus arriva in città per una campagna evangelistica, ci sono sempre dei cristiani che affermano con convinzione che non abbiamo il diritto di evangelizzare gli ebrei. Fermiamoci un attimo a considerare la seguente situazione. Se ci fosse qualcuno su una canoa che si sta avvicinando speditamente ad una cascata che si trova ad una trentina di metri, mettersi a urlare per catturare la sua attenzione e avvertirlo del pericolo potrebbe senz'altro renderlo un pochino ansioso. Tuttavia, limitarsi a sorridere e salutarlo amichevolmente con la mano, mantenendo la calma, è forse la cosa giusta da fare? Certamente no. Chi lo facesse sarebbe giudicato apatico, oppure un gran codardo. Non possiamo affermare che dirigersi speditamente verso l'inferno eterno sia negli interessi anche di un solo essere umano. Quindi, come possiamo osare, in nome di una falsa grazia chiamata tolleranza, celare la vera grazia di quel Gesù che è venuto a salvare? A circa 25 chilometri da casa nostra, a Vancouver, Washington, un uomo di nome Wesley Alan Dodd ha torturato, molestato e ucciso 3 bambini. La sua esecuzione per impiccagione, la prima impiccagione negli Stati Uniti d'America, negli ultimi 3 decenni, era programmata per il 4 gennaio 1993, subito dopo mezzanotte. Quella sera prima di cena le nostre 2 figlie di 11 e 13 anni pregarono con tutto il cuore che Dodd si pentisse e si convertisse a Cristo prima di morire. Mi dissi d'accordo con la loro preghiera, ma solo perché sapevo che come cristiano era mio dovere farlo. Rimasi sveglio a guardare la televisione. Giornalisti, intervenuti da ogni angolo del paese, si affollavano intorno alla prigione. 12 rappresentanti dei media erano stati scelti come testimoni oculari dell'esecuzione. 30 minuti dopo l'esecuzione, i 12 giornalisti apparvero e raccontarono la propria esperienza. Uno di essi lesse le ultime parole di Dodd. Pensavo che non esistessero né la speranza né la pace, ma sbagliavo. Ho trovato la speranza e la pace nel Signore Gesù Cristo. Fra gli ascoltatori si sentirono esclamazioni di sgomento, mentre altri rimasero senza parole dalla rabbia. L'ira era palpabile. Con che coraggio una persona che aveva commesso delitti del genere poteva affermare che aveva trovato la speranza e la pace in Gesù? Poteva davvero usare e sperare che Dio lo avrebbe fatto entrare in paradiso dopo quello che aveva fatto? Taci e vai all'inferno, assassino di bambini. Non pensare di potertela cavare tanto facilmente. L'idea che Dio potesse offrire la sua grazia a Dodd era davvero un'offesa per i ben pensanti. Eppure non è forse vero che Gesù è morto per i peccati di Dodd, proprio come è morto per i miei? Non c'è peccato che sia più grande del nostro Salvatore. La grazia letteralmente, non di questo mondo. Avevo difficoltà ad accettare il fatto che Dio potesse salvare Dodd, unicamente perché avevo un'opinione troppo alta di me stesso e un'opinione troppo bassa del mio Signore. Avevo semplicemente supposto che tra me e Dodd ci fosse un abisso comparabile alla distanza tra Polo Nord e Polo Sud. Ma se consideriamo il punto di vista di Dio, che si trova a miliardi anni luce dal nostro, allora ci rendiamo conto di come la distanza tra me e Dod fosse trascurabile. Mettendomi di fronte all'Iddio Santissimo, senza la maledizione di Cristo, io sono Dod, sono Damer, sono Mao. Certo, il pensiero mi atterrisce, ma non per questo non corrisponde alla verità. La stessa realtà che vale per Florence, Nightingale e Madre Teresa. Non si tratta di mera iperbole, ma di una verità biblica. A meno che non accettiamo il fatto che facciamo parte dell'umanità corrotta e che abbiamo la stessa natura peccaminosa di Dodd, Hitler, Stalin, non riusciremo mai ad apprezzare la grazia di Cristo. Forse pensiamo che tutto ciò a cui aspiriamo è che venga fatta giustizia e vorremmo semplicemente che Dodd e quelli come lui abbiano quello che si meritano. Ma dobbiamo fare attenzione. Siamo anche disposti ad accettare di pagare per quello che noi stessi meritiamo? Quello che meritiamo si può riassumere con una sola parola: inferno. Sono stati i miei peccati e i tuoi ad aver inchiodato Gesù alla croce, proprio come quelli di qualsiasi pedofilo, terrorista o tiranno. Dovremmo essere grati se non pagheremo il prezzo che ci spetta. Se Dio non è grande abbastanza per salvare Dodd, allora non è grande abbastanza per salvare me. Dopo aver affermato che Gesù venne pieno di grazia e di verità, Giovanni aggiunse: infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Giovanni 1,16. Come un'onda dopo l'altra si abbatte sulla spiaggia, prima ancora che la precedente si sia ritirata, così anche la marea della grazia divina non smette mai di portare una benedizione dopo l'altra nelle nostre vite. Spesso pensiamo alla grazia come un qualcosa del nostro passato. Tuttavia, la grazia non è terminata quando Cristo ha acquistato il biglietto che ha consentito di sfuggire all'inferno. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora qui su CRC FM. Ti auguro un buon proseguimento all'ascolto dei nostri programmi. Benedizioni.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.